su comunistica e la capitale. E non può ormai in bella risposta quando alzeremo su blanco le ali. Bandiera rosa, questa città arriveremo mai domata dalle rovine dei bombardamenti. La guardia rossa suona la donata.
Tutti presenti,
ventena più la tirania fascista.
Le carcere confine la bastone
non hanno meno ma dal comunista.
La convinzione,
la commissione di una nuova era
che il mondo porterà alla redenzione.
Lo porta scritto sulla sua bandiera.
Rivoluzione.
E se la polizia se la sen perde,
e se la polizia se la sen pase,
rispondiremo dalle barricate. E si caremo in un furor di gloria,
facendo borghese e capitalismo.
Da sogno nascerà la nuova storia.
Il comunismo.
Da sogno nascerà la nuova storia.
Il comunismo. La 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 la.
Da sogno nascerà la nuova storia. Donde nacerá la nueva historia del comunismo.
E 15 in punto. E allora, questa è sempre Radio Onda Rossa, lunedì 17 settembre 2012. Andiamo a cominciare la terza puntata della nuova annata di Radio Euskadi, la musica, la politica, la storia, la cultura dal Paese Basco e non solo. Quest'oggi puntata decisamente ricca. E allora, per prima cosa, ce ne andremo in quel di Barcellona. Martedì scorso, 11 settembre, si è festeggiata la Diada Nacional de Catalunya, o più semplicemente nota come Diada. L'11 settembre infatti è non solo il giorno dell'attacco alle Twin Towers e il giorno del golpe in Cile, ma è anche in Catalogna il giorno della festa nazionale, un giorno in cui si commemora la caduta di Barcellona nelle mani delle truppe di Filippo V di Spagna. E soprattutto si commemora successivamente all'entrata di Filippo V a Barcellona l'abolizione delle istituzioni catalane, in primis la Generalitat de Catalunya. Ne abbiamo parlato a lungo due lunedì fa con un compagno che risiede a Barcellona ormai da diverso tempo, che ci ha raccontato intanto di che cosa si tratta. È una festa, una ricorrenza di ambito catalanista, quindi diciamo non ha un colore politico specifico. Quest'anno però, come dire, ha assunto un significato particolare, perché tutta una serie di forze politiche hanno organizzato una manifestazione che poi si è rivelata davvero oceanica. Come al solito le cifre sono ballerine, però considerate che le più pessimiste, cioè quelle della polizia spagnola, parlano di oltre 600.000 persone in piazza. Quindi è realistico pensare che per Barcellona insomma siano sfilate una cosa come 1 milione di persone. Si tratta di un avvenimento, di una mobilitazione davvero incredibile, che che i nostri media hanno bellamente ignorato. Noi ne parleremo fra poco con questo compagno che in questo momento si trova a Barcellona, anche per capire diciamo come si è posta la sinistra radicale e rivoluzionaria catalana in merito a questa giornata. Poi parleremo ancora di 11 settembre, perché qualcuno si è divertito a ricordare come un giornale di destra che si trova ancora nelle edicole spagnole, ABC, salutava l'omicidio di Salvador Allende nel lontano settembre del 1973, lo stesso giornale che oggi dà mostra di grande democrazia. Quindi parleremo di scioperi generali nel Paese Basco, ci sarà il 26 settembre, e in Portogallo, o anche qui a breve uno sciopero generale, ma intanto nel weekend ci sono state manifestazioni con centinaia di migliaia di persone in piazza, anche qui nel silenzio più assoluto. Parleremo delle mobilitazioni per Lander Fernandez qui a Roma a fine mese, e parleremo di una fiera della cannabis che c'è stata a Irun, a pochi chilometri da Donostia, da San Sebastian, mentre tonnellate di eroina vengono riversate nello Stato spagnolo, e non solo, non è un caso, parleremo anche di questo. E poi diciamo subito dopo Radio Euskadi, ma in qualche modo c'entra con quello di cui parleremo, ancora 11 settembre, per parlare di una multinazionale, del ruolo di una multinazionale statunitense nel golpe cileno dell'11 settembre, perché è una multinazionale di cui si parla molto ancora adesso, ed è l'Alcoa. Allora, fra pochissimo, con il primo collegamento da Barcellona, noi, per entrare un pochino nell'ordine di idee, vi andiamo a far sentire proprio da Barcellona gli Obrimpa.
Por el imperialismo, nuestros pueblos desconocidos hasta hoy, que ahora despiertan del largo sueño embrutecedor a que los sometieron.
Paisatge màgic de la Cabília, plora el tren, plora el viatge, els pobles cremats del Kurdistan. Obri escletxes des de punt de mira, pedres i morts a Palestina. Crida al desert, crida la calma, sota les tendes del Sahara. Cultures, derrota persones, màgia arrasada de l'Amazones. Sense terra sembren el somni, sense terra seguen la fam. Plenen els mars, llàgrimes i rostres, mares i àvies a Buenos Aires. Pres federal, pres de l'espera, pres del sistema, puja mal. Y avanza, que el amor no descansa. Camina la impotencia, camina la ilusión. Rumbo a la tierra, rumbo al mar. Camina la esperanza, camina el temor. En 12 pasos, 10 meus años. Camina la impotencia, camina la ilusión. Terra en dins, mar enllà. Camina la esperanza, camina el temor. Camina la esperanza.
Ya se les ve por los caminos. Sin término de cientos de kilómetros para llegar hasta los Olimpos gobernados.
formes de viure. Presons de pobres, presons de somriures, combat poders, verdaders culpables, Tòquio, Brussel·les, Washington, Moscú. Y avanza, que el amor no descansa. Camina la impotencia, camina la ilusión. Rumba a la tierra, rumba al mar. Camina la esperanza, camina sin temor. En tots els passos, els meus anys. Camina la impotencia, camina la ilusión. Terra endins, mar enllà. Camina la esperanza, camina sin temor. Camina la esperanza.
Alle 10 e 25 minuti primi, come annunciato, siamo in collegamento con Barcellona. Un buongiorno al nostro corrispondente dall'altra parte. Intanto, ci senti bene?
Sì, sì, buongiorno a tutti.
Benissimo. Allora, come annunciato prima di andare in diretta, direi di iniziare questa nostra chiacchierata dalla manifestazione, dall'esito della manifestazione di martedì scorso. Insomma, abbiamo potuto leggere solo su internet, perché sui giornali italiani praticamente c'è stato il vuoto cosmico. Comunque abbiamo letto di una manifestazione multitudinaria, il valzer delle cifre insomma è sempre quello che è, però diciamo le più pessimiste davano oltre 600.000 persone in piazza, quindi è davvero una affluenza incredibile. Intanto raccontaci un po' com'è andata e soprattutto se effettivamente è stata così partecipata come abbiamo potuto leggere da più parti.
Ma guarda, diciamo che su questa manifestazione, sulla mobilitazione della diada di quest'anno, diciamo, bisognerebbe fare anche tante altre considerazioni che ci aiuterebbero anche a capire meglio forse diciamo questo valzer delle cifre, perché questo valzer delle cifre è indicativo degli interessi un po' che stanno dietro questa manifestazione. Allora, il numero più basso è quello di 600.000 persone che è stato dato dalla delegazione del governo spagnolo in Catalogna. E però per la prima volta che io ricordi, sia qui che in Italia, ci sono delle cifre che concordano, ovvero le cifre date dagli organizzatori e quelle date dalle autorità di polizia locale e dal governo della Generalitat, cioè dai Mossos de Squadra e dal Ministero, diciamo, dal Ministero degli Interni, diciamo, dell'autonomia catalana, coincidono. E queste cifre sono, diciamo, ci danno un milione e mezzo di persone in piazza. Poi ci sono cifre ancora più ottimistiche che parlano di 2 milioni di persone. Insomma, perché dico questo? Perché la manifestazione indipendentista della diada di quest'anno è stata, diciamo, una via di mezzo tra una manifestazione di ribellione popolare e una manifestazione di diciamo fomentata per certi versi dall'attuale governo autonomo catalano, il che rappresenta qualcosa di assolutamente inedito nel panorama politico e istituzionale, insomma. Quindi il fatto che coincida il milione e mezzo che ci danno gli organizzatori e il milione e mezzo che ci dà il Ministero degli Interni autonomo sono un dato, diciamo, significativo. La manifestazione è stata, diciamo, fortemente pubblicizzata nei giorni precedenti dalla televisione catalana, dai mezzi di informazione, creando, diciamo, anche un effetto valanga, forse un po' surrealista l'episodio degli autobus, per cui già da una settimana prima il telegiornale, quasi in prima, seconda o terza notizia, dava questo allarme di non ci sono più autobus per venire a Barcellona dai paesi e dalle città della Catalogna. Questo ha fatto sì che, diciamo, si passasse da 400 autobus prenotati a più di 1000. Ora, questo non vuol dire che la manifestazione indipendentista della Diada di quest'anno fosse una bufala. Questo vuol dire semplicemente che qualcosa sta succedendo, diciamo, in questo catalanismo conservatore di centrodestra, affinché si vada appoggiando in questa maniera, ripeto, qualcosa di assolutamente inedito, che in Italia non succedeva nemmeno con le manifestazioni sindacali del 1° maggio, insomma, una diretta TV durante tutto il pomeriggio sulla manifestazione, insomma, qualcosa sta succedendo. Questo qualcosa che sta accadendo è l'entrata in crisi probabilmente definitiva dello Stato delle autonomie spagnolo, almeno per quanto riguarda le questioni, diciamo, l'autonomia basca e quella catalana, e in questo momento soprattutto rispetto a quella catalana. 1,5 milioni di persone, che è una cifra che io do sinceramente per buona, anche vedendo un po' le immagini, quando uno si trova all'interno della manifestazione si rende conto che c'è moltissima gente, però, diciamo, il dato oggettivo di alcune foto aeree, di alcune immagini, del fatto che praticamente questo corteo non si è mosso, nel senso che doveva partire verso le 5 dall'incrocio di Passage de Gracia con Gran Via, e la gente che era lì sostanzialmente non si è mossa, è tornata a casa senza muovere un passo. Ciò vuol dire che tutto il percorso del corteo era già pieno di gente e le strade laterali erano già stracolme di persone. Per cui io direi che una cifra tra il 1,2 milioni, 1,5 milioni può essere una cifra realistica, insomma. Non è assolutamente realistica la cifra che dà la delegazione del governo spagnolo di 600.000 persone, è una riduzione per più della metà che è sinceramente abbastanza ridicola, però è anche indicativo di una paura, rappresentativo di una paura che c'è a Madrid in questo momento. Ora, per non essere troppo disordinati, torniamo al senso di questa manifestazione. C'è una rottura, ripeto, 1,5 milioni di persone su 7 milioni di catalani significa quasi un quinto della popolazione che scende in piazza, e un quinto della popolazione di un paese è un dato significativo. Ora, che nel valzer delle cifre e nel valzer delle dichiarazioni politiche del giorno dopo la sezione locale del Partito Popolare abbia dichiarato che sì, c'erano 1,5 milioni di persone in piazza, però tutti gli altri 6 non c'erano, è sinceramente una...
Ci ricorda il Berlusconi
abbastanza ridicola,
ecco.
Come non
ci ricorda
sentito?
Il Berlusconi più sfortunato, quello che andava in piazza di un
certo, persone, certo,
cioè,
sì,
gli altri
sì,
non ci sono andati, insomma, un po' debole come sì, argomentazione.
Sì, sì, no, sono argomentazioni, diciamo, da film satirico, insomma, da barzelletta, perché è anche da gente che prova fastidio, ecco, nei confronti dell'espressione popolare e di piazza del dissenso, insomma, soprattutto se questo dissenso non è gradito da loro, ecco,
certo.
Insomma. E niente, questo per quanto riguarda, diciamo, il valzer delle cifre e il, quindi dicevo, si tratta, è il segno di una rottura, insomma. L'indipendentismo catalano, come dicevamo un paio di settimane fa, è un fenomeno assolutamente nuovo, assolutamente recente, che negli ultimi 2-3 anni si sta esprimendo in maniera comunque nuova, di massa e trasversale. E lo sta facendo in maniera comunque diversa da quelle che sono, di quelli che sono i canoni classici dell'indipendentismo catalano, molto schierato nei settori della sinistra antagonista, rivoluzionaria e movimentista. Questo rappresenta anche un problema oggi per l'indipendentismo catalano e per tutte quelle formazioni politiche che hanno fatto un investimento anche, diciamo, di diffusione tra Liberazione Nazionale e Liberazione Sociale. Insomma, io andrei su questo cammino. Mi sentite? Perché io comunque non ho un ritorno.
Sì, no, ti sentivo perfettamente, non ti preoccupare.
No, perché io, diciamo, non ti sento molto bene. Senti, non so su che cosa vogliamo approfondire.
Guarda,
un po', perché
io direi di tornare sui temi che avevamo già affrontato insieme 2 settimane fa. Tu hai spiegato molto bene, seppur sinteticamente, che cos'è la diada, che cos'è l'11 settembre, le sue caratteristiche di festa nazionale, quindi sostanzialmente priva di colore politico, o almeno di un colore politico ben definito, e ci hai anche raccontato in che maniera diciamo le varie anime della sinistra radicale in Catalogna si sono avvicinate a questa manifestazione. Ecco, in qualche modo il panorama successivo all'11 settembre, catalano, ricordiamolo sempre per chi ci ha acceso adesso la radio, che prospettive ci portano, e soprattutto in qualche modo Barcellona negli ultimi mesi, negli ultimi anni è stata un focolaio di iniziative, di mobilitazioni, di manifestazioni di carattere spiccatamente politico. In qualche modo ci sarà, secondo te, è possibile immaginare un incontro fra queste anime diverse, oppure si tratta di questioni che marceranno separate?
Ma diciamo che la questione è molto molto complessa, però per chi vede le cose da un determinato punto di vista si tratta di una questione centrale e si tratta anche comunque di un contesto che è assolutamente in progress, perché nell'ultima settimana dalla diada in poi sono successe cose che sinceramente non ci si aspettava, che fanno parte un po' di una sceneggiatura forse già scritta, che però, diciamo, potrebbero aprire scenari assolutamente inediti e probabilmente ingovernabili per, diciamo, anche per coloro che hanno messo in cammino, diciamo, questi scenari, che li hanno aperti, che hanno reso possibile questo nuovo scenario. Innanzitutto c'è, diciamo, una frattura tra virgolette all'interno dell'indipendentismo catalano reale di oggi. Da un lato c'è una struttura assolutamente nuova e trasversale che in una certa maniera potremmo definire come quasi apolitica, che è quella appunto rappresentata dai settori che si riconoscono in questa struttura civica che si chiama Assemblea Nazionale Catalana, che è la struttura che ha sostanzialmente convocato questa grande manifestazione della Diada di quest'anno, appoggiata anche dall'Assemblea dei Municipi Catalani per l'Indipendenza, che, diciamo, questa seconda è composta maggioritariamente per sindaci e per comuni a guida Convergenzi Unió, CU, il che è surrealista, perché c'è un'associazione dei municipi per l'indipendenza che è sostanzialmente composta maggioritariamente per il partito che governa oggi la Catalogna, oggi la Catalogna, che non ha fatto mai nulla di concreto e reale e visibile durante tutta la sua storia pluritrentennale a favore, diciamo, di un discorso indipendentista o nemmeno, diciamo, a favore del diritto all'autodeterminazione. Parlo di misure concrete, non di discorsi altisonanti, ma di misure concrete. Un po' la stessa cosa che succede nei Paesi Baschi con il Partito Nazionalista Basco. Ora, questa struttura però, questa Assemblea Nazionale Catalana, è riuscita a mettere assieme un po' tutte le anime, anche pezzi della sinistra indipendentista, diciamo, classica, come il Partito Socialista di Liberazione Nazionale o settori del MDT, che erano lì in quella manifestazione. L'11 settembre si è svolta una manifestazione alternativa, anche questa, diciamo, più partecipata rispetto agli 11 settembre degli anni passati, convocata sostanzialmente da questa specie di coordinamento della sinistra indipendentista e dalla CUP, dalla candidatura d'unità popolare, che è la struttura, diciamo, elettorale municipalista della sinistra indipendentista. Una manifestazione che, diciamo, non è stata convocata contro la marcia dell'Assemblea Nazionale Catalana, ma è stata convocata per cercare di porre l'accento sulla necessità di non conformare un indipendentismo fine a se stesso, apolitico, ma di, diciamo, cercare di legare il possibile processo di costruzione statuale catalano, possibile, probabile, auspicabile, futuribile, di legarlo alle questioni sociali, di legarlo alle battaglie contro i tagli allo Stato sociale, contro i tagli ai diritti sociali, eccetera, eccetera. Diciamo, questo è un po' lo scenario, molto molto complicato, perché diciamo, l'11 settembre catalano è tante cose, però è anche l'inizio del ciclo politico in Catalogna, per cui è l'occasione in cui un po' tutti i partiti cercano di essere visibili e di situarsi rispetto al nuovo, diciamo, al nuovo anno accademico, tra virgolette, no? Al nuovo anno politico. Ora, tutto quello che è successo in quest'ultima settimana ci consegna un governo autonomo catalano che sta strizzando l'occhio in maniera notevole a questa Assemblea Nazionale Catalana e a questo nuovo movimento, diciamo, indipendentista trasversale, che è costituito in parte anche da molti elettori e da molti militanti e quadri della coalizione nazionalista catalana di centrodestra che governa oggi la Generalitat, che ricordiamo è responsabile dei tagli allo Stato sociale dell'ultimo anno e mezzo. Qual è la lettura che si può fare di questa attenzione, di questo strizzare l'occhio? Diciamo, dal mio punto di vista è abbastanza facile, nel senso che è la maniera di distrarre l'attenzione da quelli che sono poi una serie di problemi reali e drammatici della popolazione, che è la sopravvivenza quotidiana. Cioè, è un tipo, una forma di nazionalismo borghese, diciamo, tra virgolette apolitico, però in realtà ha un contenuto, come possiamo ben vedere, che, diciamo, cerca di utilizzare in un momento di grave crisi l'elemento identitario per dare un insomma per avere carta bianca su un altro settore, o semplicemente per evitare che il focus continui a stare sulla questione delle problematiche sociali. Ovviamente la questione è molto complessa, ripeto, per cui questo processo è probabile che vada fuori controllo, nel senso che tutti coloro che considerano che con l'indipendenza si risolve tutto, possano anche comunque rompere con il nazionalismo conservatore e vedere le cose in futuro in un'altra maniera, anche perché è molto difficile, io ora qui lo dico rischiando un po', perché potrei dire una grande fesseria, insomma,
le previsioni, ecco. Purtroppo sono così, ecco.
Sì, non, però diciamo sarebbe molto strano se dopo le prossime elezioni autonomiche catalane, che probabilmente Convergència i Unió vincerà di nuovo con un programma indipendentista, sarà molto difficile che, insomma, questo programma indipendentista venga realmente portato a termine. E dietro tutto ciò c'è un'altra questione, che è quella della campagna per il cosiddetto patto fiscale, cioè il reale obiettivo del nazionalismo catalano conservatore e governante oggi è quello di ottenere, diciamo, una specie di autonomia fiscale come quella che hanno le province della Comunità Autonoma Basca e della Navarra. Questo è quello che probabilmente nel negoziato poi si vorrà ottenere, però ripeto, si sta mettendo in essere un processo e si sta costruendo anche un'illusione sociale che probabilmente scapperà dalle mani del nazionalismo conservatore e potrebbe andare anche da un'altra parte, insomma, perché ripeto, questa manifestazione del 1,5 milioni di persone è l'ultimo atto di un percorso che inizia con il fallimento di fatto del processo di riforma dello statuto catalano in questi ultimi anni, dello statuto d'autonomia, e che ha un momento importante nel processo, diciamo, nel movimento delle consulte a favore dell'autodeterminazione che sono state fatte in un buon numero di comuni catalani, Barcellona compresa, consulte popolari non sempre appoggiate dalle autorità municipali, consulte alle quali, diciamo, ha partecipato un numero, considerando che non si trattava di referendum vincolanti né ufficiali, diciamo che ha partecipato un 30% della popolazione, con risultati ovviamente del 95-99% di sì a favore dell'autodeterminazione. È l'ultimo sondaggio sull'intenzione di voto rispetto a una probabile indipendenza, fatto, ora non ricordo bene se a maggio o a giugno, però diciamo tra la primavera e l'estate, per la prima volta ha dato, nella storia della Catalogna, ha dato un 51% a favore dell'indipendenza, tout court. Quindi tutto questo sta succedendo perché c'è un esaurimento, è un progressivo fallimento dello Stato, delle autonomie spagnole in generale, un incancrenimento dei rapporti tra Euskal Herria e Madrid, tra la Catalogna e Madrid, una progressiva ripresa dalla transizione degli anni 70 in poi, diciamo dalla fine del franchismo in poi, una progressiva ripresa del nazionalismo spagnolo, con un relativo fastidio e non accettazione della diversità identitaria all'interno dello Stato spagnolo. Cioè, il problema che ha Madrid in questo momento è che non accetta questa diversità, diciamo, fra la nazione e lo Stato, ovvero la Spagna è uno Stato, su questo non c'è dubbio, ci sono molti spagnoli che considerano che la Spagna è anche una nazione, però ci sono molti che si considerano parte dello Stato spagnolo, però di un'altra nazione. Ecco, questo scenario, diciamo, quasi svizzero, che poteva essere una via d'uscita alternativa tra il centralismo e l'indipendenza delle nazioni senza Stato in Spagna, si sta esaurendo, perché sebbene in Catalogna ci siano settori che sono ancora favorevoli a un'organizzazione federalista e a considerarsi nazione catalana dentro lo Stato spagnolo, il problema è che a Madrid non c'è un soggetto dialogante su questo piano. E quindi, insomma, la questione è molto molto complicata. Ora, i socialisti, trovandosi all'opposizione, hanno tirato fuori, tra l'altro come reazione e risposta a questa manifestazione della Diada e al processo che si è aperto in Euskal Herria, sono tornati a tirar fuori quest'idea della Spagna federale. Più i socialisti catalani che quelli di Madrid, ancora una volta anche qui c'è una differenza all'interno degli stessi partiti politici statali, tra le loro sezioni catalane e, diciamo, la dirigenza spagnola. Sicuramente nei prossimi anni il PSOE utilizzerà, come fece all'epoca delle campagne elettorali di Zapatero, il sogno di una Spagna federale. Questo sogno della Spagna federale si inserisce anche nell'altra, diciamo, questione pendente, questione in sospeso che ha la Spagna oggi, e che è anche una delle ragioni della crisi, diciamo, tra virgolette, catalana recente, ovvero oggi il progetto spagnolo, che per negli ultimi 30 anni è stato comunque un progetto appetibile, un paese in grande crescita economica, in grande sviluppo, cresciuto anche sull'idea, sul sogno, sulla retorica della modernità, oggi non è più questo, oggi è qualcosa di più simile alla Grecia che alla Germania, che era un po' il modello che avevano i socialisti spagnoli. Quindi c'è anche il problema, diciamo, questo nuovo indipendentismo catalano, è anche un indipendentismo che dice: allora, guardate, ascoltateci un attimo, qui da soli forse stiamo molto 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 meglio, invece di andarcene nel baratro presso Madrid, diciamo. Ecco, un po' il sentore generale è che in tutti questi anni i nostri soldi sono serviti per costruire aeroporti e metropolitane di Madrid, oggi noi siamo in crisi anche perché Madrid ci prende i nostri soldi. Quindi c'è un elemento identitario culturale, c'è un elemento di crisi della Spagna, c'è un elemento anche di risposta alla crisi economica. La Catalogna sta vivendo una grave crisi economica e sociale, e alcuni considerano che l'indipendenza o l'autonomia fiscale, in seconda battuta, potrebbero essere, diciamo, una soluzione a questi problemi. Quindi, ripeto, la questione è molto molto aperta. Ecco, come scenario futuribile, un tradimento degli ideali indipendentisti che in questi giorni il governo autonomo catalano, soprattutto il suo presidente Artur Mas, hanno, diciamo, coccolato, ecco, promettendo una serie di passi, sebbene molto deboli e molto piccoli, e ovviamente promettendo un futuro di, diciamo, un percorso molto largo, molto difficile, molto complicato. Ecco, un tradimento di questa promessa di sovranità potrebbe certamente causare anche una crisi di questo nazionalismo, diciamo, conservatore. Dove andranno a finire poi questi voti? Che cosa accadrà? E soprattutto non solo dove andranno a finire i voti, ma dove andranno a finire anche le energie, ecco, di questo nuovo movimento indipendentista trasversale, non possiamo saperlo. Sull'altro fronte, diciamo, quello dell'indipendentismo, diciamo, sociale, ecco, tra virgolette, rappresentato dalla CUP e dalle varie strutture della sinistra indipendentista, lì ovviamente c'è una naturale tendenza a legare questo, naturale e effettiva anche, tendenza a legare questo, diciamo, questo sentimento indipendentista a una nuova fase politica, un cambio, diciamo, ecco, di rotta ideologico, sociale e quant'altro. Però ecco, su questo fronte c'è la possibilità di un collegamento con i movimenti contro i tagli dello Stato sociale dell'ultimo anno e mezzo. Però ripeto, la cosa è molto molto in movimento, ecco, in senso proprio, in senso stretto. E poi io direi che c'è anche un altro elemento, un altro problema che ha tutto, diciamo, l'indipendentismo catalano in generale, che non so se si risolverà, però è quello della territorialità, cosa che citavamo un paio di settimane fa e che anch'esso rappresenta un po' un problema, insomma. Questo movimento indipendentista, questa manifestazione del 1,5 milioni di persone, questa struttura civica che è l'Assemblea Nazionale Catalana, rappresenta un sentimento indipendentista e un progetto indipendentista che è strettamente limitato al Principat, cioè alla Catalogna, alla comunità autonoma catalana, insomma alle quattro province di Barcellona, Tarragona, Girona e Lleida. Questo entra un po' in conflitto o in quasi contraddizione con quelli che sono, diciamo, invece non i dettami del catalanismo storico, insomma, però con i dettami di quello che è l'indipendentismo catalano che nasce negli anni 60, cioè di quello che viene chiamato in maniera, insomma, anche un po' provocatoria, però di quello che viene chiamato pancatalanismo, ovvero un progetto di costruzione nazionale catalana allargato a tutti i territori di catalano parlanti, quindi il Paese Valencià e le isole Baleari e in futuro, diciamo, la Catalogna francese. Questo progetto è mantenuto vivo oggi solo e unicamente dalla sinistra indipendentista, dalla CUP e da questa sinistra indipendentista che si mantiene strettamente legata ai movimenti sociali e al ciclo di lotte di questo ultimo anno e mezzo. Dirò di più, non ne è parte esclusiva, però ne è parte integrante insieme a tanti altri settori, a tante altre anime. Quindi, insomma, la situazione è abbastanza complicata, ecco.
Va bene, ma insomma, questo lo immaginavamo, è proprio per questo lo cercavamo da te, insomma, illustrazioni della situazione. Senti Andrea, noi ti ringraziamo moltissimo, ovviamente ci sentiremo in futuro ancora per monitorare la situazione, fra l'altro poi a stretto giro di posta ci saranno altre vicende importanti, in capo a 10 giorni ci sarà uno sciopero generale nel Paese Basco, insomma dovrebbe essere una cosa piuttosto
sì, no, guarda, tra l'altro oggi c'è uno sciopero, insomma noi stiamo parlando della Diada eccetera, che insomma, ripeto, è un fatto importante, però oggi qui c'è uno sciopero dei trasporti pubblici, ecco, insomma. Non si vive di solo nazione, ecco.
Per fortuna.
Anche
ma non solo. Senti Andrea, sì. Prima di licenziarti, una curiosità, ti adoperiamo come consulente per tutta la penisola iberica. Sì. Lì a Barcellona ha avuto eco il weekend di mobilitazioni in Portogallo, perché insomma sappiamo ci sono state manifestazioni molto imponenti. potenti contro la crisi economica e contro il
governo. Sì, sì.
In Italia neanche una riga sull'ultimo dei quotidiani, sull'ultima delle emittenti televisive, per cui insomma eravamo incuriositi sapere se almeno diciamo oltre la frontiera portoghese era arrivata qualche accenno, qualche notizia, oppure c'era il vuoto assoluto informatico delle informazioni.
Sì, sì, no, guarda, vabbè, innanzitutto bisogna considerare che, diciamo, tradizionalmente il Portogallo vive un po' di spalle alla Spagna, però la Spagna spesso considera il Portogallo come una specie di provincia ribelle.
Sì.
Esattamente. E tanto che, vabbè, insomma, giusto così per
stemperare i toni.
Sì, insomma, tempo fa uno dei padri della Costituzione spagnola dichiarò: "Bah, forse a suo tempo avremmo fatto meglio a tenerci i portoghesi e a lasciare andare via i catalani", diciamo riferendosi alla storia moderna della penisola iberica. Quindi, diciamo, qui c'è una, solitamente c'è una grande attenzione rispetto a quello che accade in Portogallo, in questo momento ancora di più, e c'è una grandissima attenzione rispetto a ciò che accade in Grecia, e le mobilitazioni portoghesi sono state, diciamo, tra le prime pagine dei telegiornali di ieri, per cui sì che c'è stata una grandissima eco, paragonabile a quella della crisi cino-giapponese,
No, perché a livello, ogni tanto qua ci sembra di vivere sulla luna, perché riesci a carpire qualche notizia.
No, tra l'altro, guarda, ti devo dire una cosa che probabilmente ti sembrerà strana, però nelle rassegne stampa dei vari giornali locali sull'eco internazionale della manifestazione della Diada, tra l'altro c'è proprio qui uno di questi giornali, si parla di articoli, di buoni articoli del Corriere della Sera, dell'Osservatore Romano sulla diada catalana. Probabilmente si tratterà di piccoli trafiletti che la stampa locale catalana ha avuto interesse a riprodurre e amplificare, però insomma ti devo dire che qui vengono usati come, stranamente, gli articoli del Corriere della Sera, dell'Osservatore Romano, insieme a quelli del Guardian, di Le Monde, del Financial Times, vengono utilizzati per insomma,
ognuno porta quel
per dimostrare che il mondo tutto si è accorto di questa grande manifestazione. Però vorrei anche, non so se poi voi magari farete un collegamento con Bilbao, eccetera, è in uscita un libro intervista a Arnaldo Otegi,
che è il portavoce della sinistra, diciamo, indipendentista basca.
Sì, che si chiama Il tempo delle luci, esce, diciamo, credo fra una decina di giorni, insomma, settimana prossima comunque uscirà. È un estratto di questo libro intervista, ha avuto eco un po' su tutti i giornali catalani, baschi e spagnoli, perché, diciamo, a fine intervista Otegi chiede scusa, ovviamente questa cosa è stata amplificata, anche un po' tirata fuori dal contesto in cui veniva detta, però insomma, in cui Otegi chiede scusa a tutte le vittime di ETA per la sofferenza provocata, eccetera eccetera. Insomma, quindi è un pezzo di processo basco che,
insomma, siamo alla vigilia di rivolgimenti importanti, ecco, quando arrivano.
Sì, 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 insomma, così, giusto come notizia, perché è stata un po' una bomba giornalistica, insomma.
Va bene.
Ovviamente questa cosa veniva detta da Otegi in un contesto ben preciso, certo, e all'interno di un nuovo clima. Ovviamente la stampa spagnola sta usando per dire, insomma, avete visto questi delinquenti.
Hanno mostrato la loro faccia, finalmente.
Sì, sì, insomma, niente.
Vabbè, no, comunque ci sembra un po' anche questa di retroguardia, ecco, un po' come i 4 milioni e mezzo di catalani che non sono scesi in piazza.
No, assolutamente
come,
di retroguardia.
Come il livello di dibattito politico.
Sì, 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 no, guarda, anche perché può sembrare assurdo, però se il Partito Popolare Catalano ha detto questa fesseria, diciamo, alla Berlusconi, il governo di Madrid non è che è fermo, cioè presente come, non so, quei piccoli animaletti del sottobosco che si mimetizzano, rimangono fermi per sembrare morti ed evitare di essere mangiati dai predatori. Ecco, cioè il governo spagnolo in questo momento, tra quello che sta succedendo in Euskal Herria, quello che succede in Catalogna e quello che sta succedendo a livello europeo, è praticamente zitto e immobile. Nascosto lì si mimetizza per evitare che nessuno se lo mangi.
O che nessuno se ne
accorga. Un po' triste, insomma. Un po' triste.
Decisamente.
Se li vedesse Franco, questi sono i suoi nipotini, se li vedesse Franco.
Vabbè, lasciamo perdere da questo punto di vista che cosa potrebbe dire e che cosa potrebbe dire. Va benissimo. Andrea, ti ringraziamo moltissimo, come
grazie
al solito. Noi ci sentiremo poi più tardi con calma per i nostri prossimi aggiornamenti e nel frattempo niente, grazie ancora e a risentirci ai prossimi aggiornamenti dai paesi catalani.
Ok, buona giornata.
Anche a te, a presto, ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Estatut. esport. Ja ningú embrutarà el teu cos.
E allora abbiamo chiuso dunque la lunga corrispondenza con Barcellona. Per chi ci ha chiamato, quelli che stanno andando in onda adesso sono un bravissimo gruppo catalano dal nome Obrint Pa, scritto Obrint staccato Pass, per chi volesse andare a reperire i loro lavori. E come si stava dicendo in termine di collegamento, nel silenzio assoluto dei media italiani, questo weekend ci sono state enormi manifestazioni in tutto il Portogallo. Manifestazioni contro sia i diktat della troica europea, ma anche contro l'atteggiamento e le politiche del governo, che in Portogallo come altrove non fa altro che riproporre in maniera piatta quello che arriva da Bruxelles. Ci sono state manifestazioni in 40 città del Portogallo, per farvi capire un po' la situazione, le più importanti nelle due principali città del paese, Lisbona e Oporto. Si parla di centinaia di migliaia di persone in piazza a Lisbona, decine di migliaia in quel di Oporto, e previsto una manifestazione nazionale che probabilmente si salderà con uno sciopero generale per il prossimo 29 di settembre. Questo nel Portogallo. Nel Paese Basco invece ritorniamo nello Stato spagnolo, lo sciopero generale indetto dai principali sindacati del Paese Basco, quindi LAB ed ELA ed altre sigle minori, avverrà tre giorni prima, il 26 settembre, uno sciopero generale che andrà a protestare ovviamente contro le politiche economiche e finanziarie del governo spagnolo. Insomma, una situazione davvero molto effervescente, quella che arriva dalla penisola iberica, da Barcellona, come abbiamo ascoltato fino a poco fa, dal Portogallo, dal Paese Basco, ma anche insomma tante altre località dello Stato spagnolo sono interessate e saranno interessate da mobilitazione e manifestazioni. E insomma, l'augurio è sempre che questo possa essere un buon esempio da seguire anche a latitudini più vicine alla nostra. Fino adesso, a dire il vero, non è che sia andata proprio così, ma appunto a sperare almeno non costa nulla. Si parlava di 11 settembre, abbiamo cominciato parlando di 11 settembre in Catalogna, 11 settembre che è il giorno della Diada, una delle feste nazionali della Catalogna, ma insomma, come sapete tutte e tutti, l'11 settembre è una data che si ricorda anche per altri motivi, per l'attacco alle Torri Gemelle nel 2001 e per il golpe, il sanguinosissimo golpe, il colpo di stato fascista in Cile di Pinochet, che appunto nel settembre del 1973 portò al colpo di stato, alla destituzione e all'assassinio del presidente eletto Salvador Allende, a migliaia di morti, torturati, desaparecidos, e all'istituzione di una dittatura fascista che poi è andata avanti per quasi 30 anni. C'è chi nel Paese Basco si è divertito, diciamo così, a ricordare l'attitudine di un noto quotidiano, in edicola anche ad oggi, si chiama ABC, un quotidiano della destra spagnola. Ricordano dal Paese Basco che il quotidiano ABC, negli ultimi tempi, insomma da sempre, si prodiga nell'accusare tante persone, tanti collettivi del Paese Basco. Neanche un mese fa abbiamo assistito, scrivono dal Paese Basco, alla pesantissima campagna stampa contro un militante basco, Perico Sollavarria, accusato di fomentare l'odio e la violenza perché questa persona, per il semplice fatto che questa persona aveva partecipato a una manifestazione in solidarietà con i minatori delle Asturie, scusate. In tante altre occasioni però ABC si è fatto sentire, sempre accusando chiunque di apologia della violenza, di sostegno alla violenza, tutto ciò con conseguenze gravi per le persone e i collettivi segnalati, perché poi sapete come funziona nello Stato spagnolo: prima i media indicano e poi la polizia e la magistratura colpiscono. E insomma, ABC comunque ha una accusa standard nei confronti di chiunque si mobiliti per cambiare lo stato di cose presenti: appoggio alla violenza. Ebbene, a proposito di violenza, sappiamo bene che cos'è stato il regime fascista di Pinochet in Cile: assassini, sparizioni, torture, insomma non c'è bisogno di ricordarlo. E ecco, queste compagne e questi compagni del Paese Basco hanno ripubblicato parte dell'editoriale che ABC pubblicò il 12 di settembre del 1973, un editoriale da cui poi nei 40 anni successivi ABC non ha mai preso le distanze. Così scriveva l'attualmente democratico quotidiano spagnolo: contro il caos crescente, contro la via al socialismo di Allende che ha rovinato il popolo cileno, contro la minaccia di una dittatura marxista, contro il disastro assoluto sociale, economico e politico del paese, in difesa della pace, dell'ordine, della legge, della libertà, delle conquiste sociali dei lavoratori, del dialogo e della convivenza normale, si è finalmente elevato l'esercito del Cile, colonna vertebrale, spina dorsale della nazione e unica possibilità di salvezza. Oggi per il nostro paese fratello, per il Cile, si apre una stagione nuova, una stagione migliore. Speriamo che i militari, una volta compiuta la loro missione chirurgica d'urgenza, riportino il Cile al normale esercizio della democrazia, nelle linee costituzionali di quello Stato sudamericano. ABC, 12 di settembre 1972. 16:21, siamo in quasi in conclusione della puntata di oggi di Radio Euskadi. Allora, per chiudere, intanto una segnalazione da Irun, proprio alla frontiera settentrionale fra Paese Basco spagnolo e Paese Basco francese. Nella cittadina basca si è chiusa la feria del cannabis, si chiama Expo Grow, è stata celebrata questo weekend e ha superato le aspettative degli organizzatori. Hanno partecipato oltre 16.000 persone, e tant'è che ci sarà una seconda edizione già il prossimo anno, sempre ad Irun. Una notizia così quasi di servizio, o potremmo dire, ma la diamo perché sul fronte, diciamo, di questo tipo di notizie, almeno per come vengono date dai media, arrivano come dire, tutta una serie di segnali piuttosto poco rassicuranti da alcuni paesi che stanno vivendo un'ondata, una vera e propria ondata di eroina a prezzo basso e bassissimo. In particolar modo questo sta avvenendo in Grecia, dove ormai l'eroina in molte zone della Grecia è diventato lo stupefacente a più basso costo di tutti, e con le conseguenze che è facile immaginare. Aumenti dei quantitativi e degli arrivi di eroina si notano anche nello stato spagnolo, e come dire, appare curioso come spesso e volentieri, insomma, almeno negli ultimi 35 anni, da 35 anni a questa parte, in quelle situazioni, in quelle realtà dove più forte è la mobilitazione, dove più forti sono i movimenti sociali, dove più forti sono le rivolte, a un certo punto si assiste all'arrivo di tonnellate e tonnellate di eroina a basso prezzo. È avvenuto nello stato spagnolo, in particolar modo nel Paese Basco, dove peraltro alcune inchieste della stessa magistratura spagnola hanno indicato, poi insomma sono state messe rapidamente a tacere, che dietro l'arrivo di queste enormi quantità di eroina spesso e volentieri c'erano personaggi legati ai servizi segreti. È avvenuto in Irlanda del Nord. In Italia, insomma, sappiamo bene com'è andata la situazione a partire dalla metà degli anni 70, metà fine degli anni 70. Insomma, come dire, un invito a tenere gli occhi ben aperti anche su queste vicende che rischiano di diventare sempre più importanti nei mesi a venire. Certo, si potrebbe dire, ma in Italia non c'è lo stesso tasso di mobilitazioni che si verificano in Grecia o nello Stato spagnolo in questo momento. Questo è vero, ma insomma è anche vero che una volta che si aprono le porte della stalla, poi è facile che non si riescano più a controllare i flussi e i deflussi. Ne cercheremo di parlarne magari una delle prossime puntate di Radio Euskadi. C'è stato un lungo e valorosissimo movimento proprio nel Paese Basco, che ha cercato di opporsi all'alluvione di eroina fra fine degli anni 70 e soprattutto inizio degli anni 80. Vedremo se riusciremo a ricavarne una trasmissione.
Revuelta nel fenopatico!
Infine, davvero infine, due appuntamenti molto molto importanti. Il primo questo sabato ad Affile, proprio a pochi chilometri dalla nostra città, dove il comune, di concerto con la regione, ha dedicato un monumento in onore a uno dei peggiori criminali di guerra italiani, il generale Rodolfo Graziani. Un monumento che ha suscitato sentimenti di sdegno e di protesta in tutto il mondo, un po' meno purtroppo nel nostro paese, anche anche se qualcuno meritoriamente si è mosso e si sta muovendo. È un'offesa vergognosa alle decine di migliaia di persone che sono state imprigionate, torturate, uccise da Graziani in Etiopia e non solo. Ci sarà una manifestazione domenica prossima, domenica 23 settembre, manifestazione che comincerà alle 9 della mattina. Ci sarà un dibattito pubblico, una mostra sui crimini fascisti in Etiopia, la proiezione del documentario Fascist Legacy, e sarà distribuito ovviamente materiale informativo sull'argomento. Ne parleremo più a lungo nel corso della settimana, però insomma intanto questo era l'appuntamento da dare.
Se ha riunito l'assemblea dei Maparas, ha decidido l'assemblea dei Maparas. Se ha riunito l'assemblea.
Fra due settimane invece l'appuntamento a file è questa domenica. Fra due sabati, di fronte al Ministero della Giustizia qui a Roma, a Via Arenula, ci sarà una manifestazione per chiedere la libertà di Lander Fernandez, il compagno basco che si trova agli arresti domiciliari ormai dallo scorso 15 giugno, una vicenda che abbiamo ampiamente raccontato e che continueremo a raccontare. Ne parleremo più diffusamente lunedì prossimo. Nel frattempo ricordatevi, manifestazione al Ministero della Giustizia sabato 29 settembre a partire dalle ore 11 per dire no all'estradizione di Lander. E è finito anche il tappetino musicale sotto di noi e in effetti è finita anche Radio Euskadi per questo lunedì, quando sono le 11:28 minuti in punto. L'appuntamento è per lunedì prossimo, sempre intorno alle 10:15 sugli 87.9 di Radio Onda Rossa in FM, oppure attraverso il sito internet www.ondarossa.info, Radio Euskadi @autistici.org, la posta elettronica. Ci salutiamo come di consueto ormai da qualche tempo con la canzone dei Minatori Asturiani. A risentirci a lunedì prossimo. Dopo la sigla finale invece parleremo di quello che accadrà nella restante parte della mattinata.